In questi giorni abbiamo parlato di John Ronald Reuel Tolkien soprattutto a partire dalle sue opere più celebri e lette, e cioè Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, il primo pubblicato nel 1937 e il secondo poco meno di 20 anni dopo. Come ignorare però l'imponente, impressionante serie di scritti tolkieniani convogliati negli anni nell'altrettanto direi imponente e impressionante pubblicazione delle opere postume, penso per cominciare a Il Silmarillion uscito nel 1977, 4 anni dopo la morte di Tolkien. Ora, ad aiutarci a fare un po' di ordine e a capire soprattutto la grandezza di questi testi, abbiamo con noi il presidente dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani, Stefano Giorgiani, a cui dico intanto e per cominciare buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Iari.
Stefano Giorgiani, traduttore e linguista, ha tradotto alcuni saggi su Tolkien e soprattutto è impegnato, poi ce ne dirà di più, nella traduzione per Bompiani dei volumi ancora inediti della Storia della Terra di Mezzo. E forse dovrei dire la monumentale storia della Terra di Mezzo. Vorrei però cercare di rendere più chiaro il contesto per chi ci ascolta, e per farlo credo si debba fare un nome, quello del vero grande, come posso dire, capomastro del cantiere postumo tolkieniano, e cioè il nome di Christopher Tolkien, nato nel 1924 e scomparso 5 anni fa. Stefano Giorgiani, chi è Christopher Tolkien? Quali carte, quali materiali si è trovato davanti alla morte di suo padre e come ha deciso di organizzarle? Sono già 3 domande in una.
Esatto. Beh, vediamo di fare un po' il punto in maniera abbastanza celere. Christopher Tolkien è assolutamente, se vogliamo definirlo così, l'erede del padre. Ha avuto a disposizione tutto il materiale, e fidatevi che era veramente tantissimo, lasciato da Tolkien appunto dopo la morte, sulla sua creazione mitopoietica, cioè sulla creazione del suo mondo. Quello che sta alla base delle, diciamo, 2 grandi opere di cui avete già parlato, che sono Il Signore degli Anelli e L'Hobbit. Però purtroppo Tolkien non è mai riuscito a portare a termine in vita l'opera a cui teneva di più, che è appunto Il Silmarillion. Il Silmarillion è quello che simboleggia veramente lo stile e anche tutto quello che Tolkien aveva racchiuso nella parola legendarium, per includere tutti gli scritti che riguardano, insomma, Arda, la Terra di Mezzo. Abbiamo un'opera con il Silmarillion che è davvero sfaccettata, multiforme, che può essere vista sotto diversi piani. C'è tutta la descrizione del mondo, la genesi del mondo, la vera e propria cosmogonia di Ea, la narrazione delle prime 3 ere, che sono quelle che portano appunto ai testi di cui avete già parlato, e poi anche al fatto che Tolkien voleva sviluppare quella che chiamava una mitologia per l'Inghilterra. Purtroppo, come ho già detto, non arriverà mai a mettere il punto finale a quest'opera, e sarà appunto Christopher a prendere in mano tutti i materiali, tutte le bozze rimaste, per dare una sorta di coerenza e restituirci quello che, almeno secondo lui, voleva essere appunto l'obiettivo, il testo d'arrivo per il padre, e da questo nasce il Silmarillion del 1977. Ricordiamo che i testi iniziali del Silmarillion Tolkien inizia a scriverli già in giovane età, quando era stato chiamato a partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Quindi già nelle trincee lui aveva buttato le prime idee che andranno poi a comporre quelli che verranno pubblicati come I Racconti Perduti, che sono i primi 2 volumi della Storia della Terra di Mezzo di cui abbiamo accennato prima. Di bozza in bozza, pian piano, si arriva al formato, diciamo, che conosciamo noi del Silmarillion, nonostante appunto sia il Silmarillion, che è in commercio oggi, una vera e propria opera a 4 mani, padre e figlio, anzi a 6, se vogliamo considerare anche la partecipazione di Guy Gabriel Kai, che ha dato una mano a Christopher Tolkien per la creazione del Quinta Silmarillion, che era veramente in uno stato abbastanza abbozzato per proporlo per la pubblicazione, ecco.
Ma quindi potremmo dire è il Silmarillion la vera opera di una vita. Lei diceva non è riuscito a portarlo a termine, ma vista la dimensione, vista anche così la prospettiva temporale, forse non ha potuto, o esagero, azzardo, non ha voluto portare a termine un lavoro di questo tipo?
Guarda Iari, assolutamente quello che dici tu, che Silmarillion è l'opera della vita di Tolkien. Delle 2 alternative che hai dato tu, io credo che non abbia potuto, ma un po' per lo stile che aveva Tolkien di lavoro, che diciamo, io spesso penso a un Tolkien oggi con un computer davanti e la possibilità di creare dei file, no? Probabilmente avremmo sotto le mani almeno 35 file dello stesso testo, ogni volta un po' cambiati, ogni volta modificati, qualche volta cambiati radicalmente, perché è questo che si vede all'interno della storia della Terra di Mezzo, quando andiamo soprattutto nei volumi dedicati al Silmarillion, dove affrontiamo appunto le bozze per vedere quanto Tolkien interveniva, quanto Tolkien cambiava idea.
Beh, potrei anche chiedere provocatoriamente perché pubblicare questi testi? E cioè, esiste un valore letterario o si tratta di, è provocatorio ovviamente la mia domanda, di ulteriori
Certo.
appendici al Signore degli Anelli e in minima parte allo Hobbit? Il Signore degli Anelli, ricordo, presenta già una nutrita e necessaria, mi viene da dire, serie di appendici.
No, il valore letterario c'è assolutamente, perché noi nei tre testi fondamentali che nominiamo quando si parla di Tolkien, che sono appunto Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli e il Silmarillion, c'è sempre, non viene mai messo da una parte o considerato un testo di minore importanza. Abbiamo tre Tolkien, effettivamente, perché abbiamo un Tolkien che è più, diciamo, scrittore per bambini e ragazzi, okay, che è quello dello Hobbit. Abbiamo l'autore del XX secolo, il Tolkien, che è quello del Signore degli Anelli, e abbiamo il Tolkien, secondo me, che si esprime veramente per quello che era lui in formazione e per quello che concepiva lui nel rapporto tra testi antichi, testi moderni, cosmogonia, creazione di lingue. È lì che si vede, secondo me, il vero Tolkien, il suo stile anche un po' arcaizzante nel Silmarillion, se andiamo a vederlo. Abbiamo spesso, tornando un attimo al discorso della storia della Terra di Mezzo, diversi Tolkien per ogni parte che si va a analizzare. E spesso, visto che avete anche già intervistato Wing 4, spesso noi diciamo che uno dei principali Tolkien, se vogliamo considerare le sue varie versioni come autore, è quello del poeta. Probabilmente Tolkien è stato uno dei più grandi poeti della sua epoca, cosa anche recentemente un po' messa in luce dalla pubblicazione appunto dei suoi Complete Poems in Inghilterra, tre volumi che raccolgono appunto le sue componimenti poetici, e da lì si vede veramente la caratura di un autore straordinario.
Mi sembra una cosa molto interessante da sottolineare, Stefano Giorgianni, il fatto che le tre grandi opere siano diverse fra loro, direi in primo luogo stilisticamente, ancora prima forse che nei contenuti.
Assolutamente sì, perché nei contenuti il Silmarillion è necessario per capire quello che poi verrà negli altri due libri, ma fisicamente, come ti ho già detto, abbiamo un Tolkien che affronta diversi tipi di letteratura, se vogliamo chiamarli così, e soprattutto è un autore che non si dà mai per scontato, secondo me, ed è questa forse la sua eccezionalità, perché ci dà sempre qualcosa da ricercare nei testi. Niente di quello che proponeva Tolkien nelle sue opere è scontato. Visto che avete parlato anche con Ottavio Fatica, vi avrà sicuramente detto che Tolkien elaborava una prosa poetica, ad esempio all'interno del Signore degli Anelli. E questo forse si rispecchia ancora di più nel Silmarillion, dove si nota veramente l'influenza filologica dei suoi studi, soprattutto delle saghe nordiche e anche, io dico, della Bibbia, perché quando io, Edoardo Ariatti, che mi accompagna appunto nel viaggio della traduzione della storia della Terra di Mezzo, ci siamo trovati di fronte alle bozze del Silmarillion, abbiamo guardato questi primi testi e abbiamo detto a cosa somigliano. Ce li siamo letti un po' ad alta voce e ognuno, a seconda della propria formazione, ha visto delle derivazioni. Edoardo ha formulato di più l'ipotesi che aderisse un po' al linguaggio biblico. Io, che vengo da una formazione filologica, soprattutto germanica, ho visto molto delle saghe nordiche. Quindi abbiamo tentato di riportare in italiano questo stile veramente molto personale di Tolkien, che poi si rispecchia nel Silmarillion finale, ma che si vede ancora di più nelle bozze.
Beh, allora Stefano Giorgianni, veniamo proprio a questa, dicevo prima, monumentale storia della Terra di Mezzo, a cui sta lavorando, lo diceva con Edoardo Rialti. Di cosa si tratta e in che modo questa serie di pubblicazioni riordina, se posso riutilizzare questo termine, le tante e diverse pubblicazioni uscite un po' alla spicciolata negli anni e ovviamente la gran parte di materiale inedito?
Assolutamente sì, si tratta di 12 volumi, poi considerando Nature of Middle-earth che è uscito qualche anno fa, che è considerato un po' la costola tredicesima, che ci mostrano tutto il lavoro che sta alla base della creazione letteraria tolkieniana. Quindi abbiamo i primi testi, appunto quelli che sono dei racconti perduti, che sono del primo Tolkien quando era ancora giovanissimo. Pian piano a scalare abbiamo tutte le varie bozze delle opere. Una cosa importante da sottolineare è che non c'è l'Hobbit, riguardano prettamente, insomma, i contenuti del Silmarillion, e poi il blocco centrale della storia della Terra di Mezzo riguarda le bozze del Signore degli Anelli, invece, che sono quelli che stiamo affrontando adesso, perché stiamo lavorando sul settimo volume, che è il secondo sulla storia del Signore degli Anelli.
E anche nel caso della storia della Terra di Mezzo c'è lo zampino di Christopher Tolkien.
Assolutamente sì. Se il Silmarillion è da considerarsi un testo a quattro mani, la storia della Terra di Mezzo lo è sicuramente ancora di più, perché lì Christopher ha fatto un lavoro veramente monumentale. Credo che sia veramente impagabile quello che ci ha lasciato Christopher Tolkien come studioso e come erede dell'opera letteraria del padre.
Ecco, magari per curiosità, Stefano Giorgianni, in che modo state con Edoardo Rialti lavorando alla traduzione? Cioè, ci sono delle difficoltà particolari nella traduzione di testi che sono comunque, va detto, ricostituiti in un certo senso?
Esattamente, sono ricostituiti. Noi dobbiamo basarci ovviamente sulle opere pubblicate, quindi sulle traduzioni pubblicate del Signore degli Anelli e del Silmarillion, e ogni volta, di volta in volta, man mano che Christopher ci elenca le varie bozze dei testi, dobbiamo andare a confrontare le traduzioni definitive e allo stesso tempo inserirci e concatenarci quello che cambia all'interno dei testi. Quindi magari può essere una parola sola, magari può essere una frase, magari può essere un paragrafo intero, una pagina intera, però noi dobbiamo comunque rispettare, ed è questa la sfida principale a cui ci troviamo di fronte adesso, soprattutto nel Signore degli Anelli con la traduzione appunto di Ottavio, perché dobbiamo andare a incastrarci con la sua traduzione senza che si veda troppo il dislivello, insomma, delle mani che ci hanno lavorato.
Credo si capisca perché ho utilizzato il termine monumentale prima. Io vorrei
Esatto.
concludere con una domanda che ho posto in quasi tutte le interviste di questa settimana. Quali sono, secondo lei, le ragioni del grande successo, certo commerciale, ma credo di poter dire non solo, che da quasi 30 anni sta incontrando l'opera di Tolkien e in generale il genere fantasy? E basti pensare alla Rowling o a Martin. Ecco, una sua opinione personale, Stefano Giorgianni.
Io, essendo molto traduttore di fantasy, diciamo, mi sto occupando anche ad esempio di Joe Abercrombie, che è uno degli autori fantasy più importanti al momento al mondo. La cosa che mi sento di dire è che il fantasy, per quanto possa essere percepito come una dimensione altra, perché comunque racconta spesso di eventi che non sono reali, in realtà sono molto aderenti alla realtà, per come se si va a vedere lo strato profondo di queste opere. Spesso il fantasy negli anni è stato un po' considerato la famosa letteratura di genere, un po' accantonato, un po' anche denigrato, però Tolkien stesso è il simbolo di questa letteratura che in realtà è molto alta di contenuti, perché trova un altro linguaggio spesso per raccontarci quello che stiamo vivendo e in altre parole per spiegarci dove stiamo andando, da dove veniamo e probabilmente anche quello che stiamo vivendo. Un esempio sicuramente è il tema dell'ambientalismo, che sta venendo molto studiato nell'ambito tolkieniano in questi anni.